Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.
Viva l'Italia, presa a tradimento.
C'est parti mon kiki, nous allons en Italie. Siamo sempre noi, Chiara e Roberto.
Dopo la fermata in Molise, alla scoperta di una cultura poco nota e poco presente all'estero, se non conosciuta per la sua inesistenza, ci dirigiamo verso la prossima regione.
Italia che non ha paura.
La regione di cui parleremo oggi confina a nord con la Svizzera, ad ovest con il Piemonte, a sud con l'Emilia-Romagna e il Veneto e a est con il Trentino-Alto Adige. Avete già qualche idea?
Curiosità, tradizioni, usi e costumi e tanto altro ancora, insieme ai nostri due ospiti di oggi, Brenda e Giacomo, che sveleranno, dopo aver ascoltato insieme la canzone Bocciofili di Dargen D'Amico, Fedez e Mistico, la regione di cui parleremo oggi.
Fai come l'ortolano. Quando ti vedo vado fuori di testa e sbrago. Prima ti bacio e poi ti spiego il perché. Oh mamma mamma Sharona, oh mamma mamma Madonna, oh mamma mamma tocco con mano come Maradona.
Eccoci di nuovo qui insieme. Allora, andiamo a introdurre i nostri due ospiti di oggi, che a primo impatto, così a pelle, sembrano molto più timidi dei nostri due molisani della scorsa puntata. Quindi vai, presentatevi.
Ok, io sono Brenda Facchini, vengo da Gonzaga, che è un paesino in provincia di Mantova, e studio sociologia.
Io sono Giacomo Besnati, vengo da Busto Arsizio, un paesino vicino Milano, e studio il secondo anno di sociologia qua a Trento.
Secondo me è molto più famoso il Molise che il tuo paesino, però
sai quanti abitanti abbiamo?
Vai.
95.000.
Wow. Prima di fare
quasi,
una gaffa.
Quasi quanto Trento.
Beh, prima Gonzaga di fare una gaffa.
Ma Busto Arsizio non è famoso per qualcosa? Per i fascisti?
No, perché è nata la Lega.
Attenzione, è un fascista in studio?
No.
No, è perché è nata la Lega lì vicino.
La?
La Lega.
Ah, la Lega.
La Lega lì vicino.
Ok, allora, Lega e fascismo a parte, iniziamo la nostra puntata, partiamo proprio dalla cultura, ossia i costumi, tradizioni, insomma, partiamo dal generale per poi scendere nello specifico.
Questa è una... Induzione o deduzione?
Introduzione al discorso.
No, noi sociologi sappiamo queste cose, vabbè.
In teoria dovremmo saperle.
Qui c'è una coalizione di sociologi.
Eh sì, a fine puntata non ci sarei più tu.
Alle spalle al muro.
Allora vai, vi ascoltiamo, descrivete la nostra regione.
Allora, io inizierei col spiegare perché la Lombardia prende questo nome. Diciamo che Lombardia deriva dal termine con cui veniva descritto la popolazione che occupava quella regione d'Italia che adesso noi conosciamo come Lombardia.
Ma questa è la definizione del vocabolario?
Sì.
Si è okay. Preparato, cioè ieri sì. Gli ho dato la scaletta, è stato lì, eh?
Sì.
Vai.
Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente.
Ma vabbè.
Ok, quindi andiamo sul pesante, sullo
ma
storico.
Ma no? Io ho già latte le ginocchia, non lo so.
Ma sapete che in realtà ci sono numerose località lombarde che hanno dei nomi che terminano in ago e aco, e questi suffissi derivano dalle antiche denominazioni di lingua celtica.
E anche Chiara ha studiato.
Perché i Longobardi sono una delle poche popolazioni celtiche che si sono insediate nella penisola italica. Molte, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, hanno solo invaso la penisola per saccheggiare i territori e poi ritornavano nelle loro zone. Invece i Longobardi si sono insediati proprio.
Caspita, quindi salto temporale, popolazioni celtiche longobarde ad oggi, e quindi insomma cosa la Lombardia è conosciuta?
Allora, io sono qua, voglio dire che sono qua perché Chiara, la mia coinquilina, mi ha trascinata a forza, però mi sono convinta perché ho detto ok, io ci vado perché voglio dire che la Lombardia non è solo Milano.
E poi c'è anche un'altra persona qua, venuta.
Attenzione, qua sento odore di faida, di...
Iniziamo!
Lo puoi dire benissimo, perché cioè, Mantova è veramente molto diversa da Milano e da...
Tutte le province della Lombardia,
sì. le città, perché veramente la bassa padana è come se fosse a sé, e quindi niente, volevo solo sono venuta per questa faida
in realtà il referendum consultivo era per la bassa padana, non era per la Lombardia.
Infatti Mantova può essere considerata già al di fuori della Lombardia.
Ma guardalo!
Attenzione qua, nega le... Ok.
Ha una ragione per Mantova per rimanere in Lombardia. Okay. Cioè, nel senso, perché Mantova ha lo spessore, quindi... Non so, allora, mi viene in mente Virgilio. Volevo
Mantova,
che tu
allora, intanto Mantova è la capitale della cultura.
Attenzione, Milano città della moda e qui la nostra ospite rivendica anche Mantova come città della cultura.
Io sta cosa della città della cultura non le capisco, perché ogni anno ce n'è una nuova.
Era Mantova, poi non so adesso quest'anno.
Non era...
Quest'anno Matera.
Quest'anno
Matera,
è Mantova.
Matera.
No, sì, è Matera, per i sassi di Matera.
I sassi.
L'anno prossimo vi avviso già a Busto Arsizio.
Ma dai,
attenzione. Uno spoiler.
E poi Mantova ha dato, cioè, Mantova, me, Genuit e Virgilio, Giacomo.
Dai, due cose.
Due cose, insomma, vabbè.
Vabbè, in realtà, guarda che Milano, volendo difendere Giacomo, di Milano ce ne sono tanti, di personaggi famosi. Ti vengo in aiuto perché tu non li sai?
No, meglio che mi vieni in aiuto.
Allora, Alessandro Manzoni.
Cavolo.
Cavolo.
Cioè, che ha ambientato la sua... suo romanzo su il lago di Como, che fa parte della Lombardia. Il lago di Como è uno dei migliori laghi d'Italia.
Cioè, per non fare gaffe, io mi sono scritta tipo tutte le province, i capoluoghi di provincia. Ok.
Qui ci vorrebbe mio fratello, praticamente sa tutte le città e i paesini d'Italia, e anche secondo me del mondo, però dell'Italia li sa tutti al 100%. Ogni volta mi sta sempre a punzecchiare il fatto che non so tutte i capoluoghi e le province. Assurdo.
È una mia mancanza, mi dispiace troppo, anche io vorrei saperle così.
E da piccolo non faceva altro, si metteva col mappamondo e girava. Ma tornando a Como, in particolare, se il Molise aveva, insomma, era conosciuta per la straniera più stretta d'Europa.
Voi non la sapevate, però sì.
Il Molise aveva conosciuta per questo, così ci hanno detto. Ci sono invece in Lombardia, in particolare la strada Regina sul lago di Como, è conosciuta per la sua bellezza ed è anche la strada più apprezzata d'Europa, insieme ad un'altra strada che collega la Valtellina all'Alto Adige e porta in cima al Passo dello Stelvio. Ora voi vi starete chiedendo dove è il Passo dello Stelvio. Non lo sappiamo, andiamo avanti.
Vabbè, se volete continuo io con altri personaggi famosi.
Vai.
Vado. Di Como c'è Alessandro Volta, inventore della pila, che è nato a metà Settecento. E invece, volendo dare... di Mantova non ho nessuno, mi dispiace.
Mantova, della Virgilio. Città della cultura, però.
Mantova.
Come la mettiamo?
Un buco nell'acqua. Un buco nell'acqua.
Però di Milano ce ne sono tanti, quindi non so, compensa un po'.
Vabbè, ma perché Mantova è una realtà molto piccola, la città è piccola.
No,
e...
è molto carina.
Ah, è molto piccola, capito?
C'hanno il McDonald's vicino al centro, cioè proprio ci arrivi a piedi al McDonald's. Io ero affascinata quando sono venuta a Mantova, lì il McDonald's.
Abbiamo capito che Chiara ha una passione per il McDonald's.
Posso.
Ma torniamo a parlare di cultura, e qui abbiamo il nostro ospite che è un appassionato di siti dell'UNESCO, e prego, vai.
Allora, noi in Italia abbiamo 53 siti dell'UNESCO, infatti siamo il paese con più siti dell'UNESCO,
E Alberto Angela può accompagnare solo.
In Lombardia ce ne sono ben 10 di questi 53. Infatti siamo la regione con più siti dell'UNESCO in Italia.
E quando Giacomo mi ha detto questa cosa, io gli ho detto: su, ma com'è possibile? Vuoi che il Lazio non ne abbia di più? E ho controllato e niente, ha ragione.
Ha ragione.
Tra i più importanti, ad esempio, abbiamo il Cenacolo di Leonardo da Vinci, Crespi d'Adda, e le pitture rupestri in Val Camuna.
E cos'è il secondo?
Crespi d'Adda è una città industriale, ed infatti è la città industriale che è meglio conservata nell'Europa del sud.
Ok, l'Europa, diciamo, meridionale.
Meridionale, esatto.
Ma lo sapete che avevo trovato qualcosa sulla zona industriale lombarda? Perché ogni provincia lombarda ha una produzione artigianale ed industriale caratteristica. Allora c'è il Bresciano, che è la culla della produzione di armi, che vengono esportate in tutto il mondo. Poi Mantova...
Mantova, questa... attenzione, cosa rispondi a questa
Mantova è specializzata nell'industria manifatturiera di ceramiche. Lo sapevi?
Assolutamente no.
Io aggiungerei anche il tessile del Varesotto.
Ah, ma avevo anche altro. C'è il Comasco, che è produzione tessile molto all'avanguardia. E poi anche cravatte. Cremona invece ha una produzione di liutaia, anche perché c'è Stradivari,
sì,
che
esatto,
è di Cremona,
è di Cremona, sì.
Ok. E poi basta, falegnameria proveniente da Bergamo.
Siamo una delle regioni, se non la più produttiva d'Italia.
Bah, lo sapete, dirò una cosa che non c'entra niente. Lo sapete che le scarpe che indossa Kate Middleton provengono dalla provincia di Forlì, tipo?
Cioè... Ebbene sì, Forlì centro del mondo.
Sì.
Quindi non è più Milano città della moda, è Forlì.
Produzione di scarpe.
Produzione di scarpe. Invece la nostra mantovana, o meglio provincia di Mantova.
Esatto, provinciale.
Provinciale. Cosa risponde a questa pillola di cultura riguardo i siti dell'UNESCO? Cioè, allora, magari festività.
Ma vabbè, Gonzaga, perché cioè Gonzaga è proprio
allora,
di Gonzaga.
Gonzaga è un paesino di 9.000 più o meno abitanti, quindi è molto piccolo. Però già abbiamo un polo fieristico che è abbastanza importante nella provincia, perché abbiamo la fiera millenaria, in cui praticamente va avanti da 1.000 anni, una settimana all'anno. E poi ci sono tantissime fiere, ad esempio sui pesci, sull'agricoltura, molte cose. E quindi, anche se è una realtà molto piccola, è, diciamo, viva, tenuta viva da queste fiere che portano molta gente. E poi anche è molto famoso il mercatino dell'antiquariato, e dove veramente il paese si stravolge perché c'è della gente che viene anche da molto lontano e per questo mercatino, che io non concepisco, perché veramente vedi delle persone che comprano delle bambole rotte a prezzi assurdi, però sono passioni.
Beh, ma ce ne sono comunque anche altre sparse per tutta la Lombardia. Parliamo di sagre come la Sagra del Carroccio a Legnano, che
il paio per ricordare la battaglia di Legnano, che dove la Lega dei Comuni sconfisse il Barbarossa.
Esatto, l'esercito di Barbarossa. E questo è solo il terzo giorno. Pensate che appunto questa sagra si divide in tre giorni. Il primo giorno abbiamo la sfilata delle 8 contrade, esatto, di Legnano. Il secondo giorno è la messa sull'altare eretto sul carroccio trenato poi dalle relative 3 coppie di buoi. E poi il terzo giorno abbiamo appunto la corsa del palio.
Simile, abbastanza simile al Palio di Siena, meno conosciuto, però
sì. Siamo sulla stessa.
Ricordiamo che giusto una pillola di curiosità, che Legnano, oltre alla capitale, è l'unica città che viene citata nell'inno nazionale d'Italia.
Ma
Cioè, ne vuoi cantare un pezzo?
No, grazie.
No, allora magari lo mettiamo in
canto, non è
a proposito, a proposito di Legnano, sapete che Legnano, Verona, Peschiera del Garda e Mantova erano il quadrilatero nel quale durante la prima guerra d'indipendenza vengono fatti arretrare gli austriaci. Vabbè, non sapete.
Dopo questa pillola.
Ho dato l'esame di storia.
Dopo questa pillola storica / di curiosità, ci ascoltiamo Domani smetto degli articolo 31.
È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto all'italiana.
Io non so bene quando è cominciato, a un tratto io non lo vedivo più, cara. È come dici tu, davvero. Non so che cosa mi abbia rovinato, ecco, ho iniziato a dire troppi no. Forse è per questo che tu mi hai lasciato, e non ci soffrirò nemmeno un po'.
Ma mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto.
Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
Loro mi dicevano
di stare sui binari.
Allora, dopo esserci ascoltati questa canzone di J-Ax nei suoi tempi d'oro, andiamo a parlare un po' di cibo, di gastronomia. Io sono arrivata qui con una fame assurda. Allora, chi mi parlerà un po'? Brenda, la vedo già lì. Dimmi un po'.
Sono carica.
Cosa mi offriresti da mangiare adesso?
Adesso? Beh, i tortelloni della nonna, tortelli.
Qui vogliamo sapere la ricetta, così tutti.
Stai andando sul difficile. No, beh, sono tortelli di zucca. Con c'è chi li condisce con burro e salvia, ma non è la mia filosofia, perché io preferisco il ragù strong fatto dalla nonna, che lo digerisci magari la settimana dopo, però ragù. Ne vale la pena questa fatica.
Ma non è che si chiamano anche tortelli mantovani? Perché io sapevo
sì, tortelli
che hanno ripieno di zucca e amaretti.
Sì, quello dipende da...
Questi li vorrei assaggiare.
Però l'Emilia Romagna qua ci va.
Passate un fazzoletto a Chiara, perché c'è tutta...
Sto sbavando.
Baba.
Poi, come secondo, cosa mi proponi?
Come secondo è un bel cotechino.
Non so se mi piaccia.
L'ho mai assaggiato?
Sì, da Capodanno lo fa la mamma, però lei compra quello già fatto.
Che poi il cotechino mantovano è al sapore di vaniglia, tipo aromatizzato alla vaniglia.
Non lo sapeva
gli occhi di Brenda.
Ho questa informazione.
Oddio,
dici
davvero?
se è
no,
è
mai
veritiera.
Assaggiato, cioè se non mi viene voglia neanche di provarla.
Ricordiamo che però è di provincia di Mantova, non è di Mantova.
Ah già, non è una mantovana d'occa, allora.
Ma Borgo, pardon. No, Busto Arsizio è in provincia di Milano invece.
Provincia di Varese.
Allora, cosa parli?
Perché è di fianco a Legnano, che Legnano è provincia di Milano.
Anche rima. E come
perché?
Dolce? Vabbè.
Dolce, per stare in tema mantovano, una bella sbrisolona, che è una torta dura, durissima, con le mandorle. E infatti la tradizione vuole che si spacchi con un pugno e poi si prendono i pezzettini.
Ma infatti ero ad una festa e ho visto questa mantovana, proprio mantovana ad hoc, prendere a pugni sta torta. E ho detto: che stai facendo? E fa: no, si fa così.
Sì,
l'ho
sì.
Lasciata fare perché la vedevo abbastanza convinta. Però la torta era buona.
E diventa ancora più buona quando ci metti un goccino di grappa sopra.
Ecco, che poi scendiamo sempre nell'alcolico con voi.
Che l'ammorbidisce e diventa veramente buonissima.
Vi dirò una curiosità che nessuno sa. Forse la sapete in realtà. Lo sapete che il gorgonzola
è di una città vicino.
Si chiama Gorgonzola perché viene da Gorgonzola.
La sappiamo.
Che è la città.
C'è anche un quartiere di Milano che si chiama Gorgonzola.
Insomma, formaggi everywhere. Beh, poi abbiamo il tipico panettone.
Panettone. Vai, è il dolce più conosciuto lombardo, diciamo. È il dolce di Natale, infatti adesso ci avviciniamo al periodo.
Giacomo, pretendiamo che tu ce lo porti.
Certamente.
Che ricordiamo che è quello con i canditi e non
esatto.
Quello con zucchero
quello
a velo sopra.
Uvette e canditi.
Quell'altra è il Pandoro.
Giusto per dare una piccola curiosità, la storiella dell'invenzione del panettone vuole che Ludovico il Moro
a tempo sempre addietro, torniamo
sì,
fatti storici,
tempo addietro organizzi un anno, organizzi un cenone di Natale e il cuoco che aveva preparato il pranzo brucia il dolce e quindi non c'è un dolce per, da dare a Ludovico e alla sua corte. Arriva lo sguattero della corte che si chiama Tony e prepara questo dolce con uova, burro, uvetta e farina e che erano le ultime cose che erano rimaste dopo tutto il pranzo, tutta la cena,
tutta la preparazione. Esatto. Sembra, da come l'ha raccontato, sembra che fosse lì proprio Tony, il suo amico.
Esatto. E è importante il nome di questo sguattero perché da questo nome noi diamo il nome al questo dolce tipico.
Pan di Tony, quindi.
Pan de Tony, nel dialetto milanese, quindi è il pane fatto da Tony.
Carino, bellissima questa storia.
Sì, è simpatica. Ma parlando ancora di primi, possiamo ricordare i vari, insomma, citare i vari risotti. Abbiamo il risotto alla milanese e ossobuco, vedo segni di approvazione della nostra Brenda. O anche a Pavia abbiamo il risotto alla certosina.
Quesito, io ho un quesito per voi. Dove la collocate la mostarda? Perché a me non piace, però è tipo un piatto tipico di Cremona. Aspettate che vado a controllare. Sì, sì, Cremona.
Okay. In che senso dove la collocate?
Boh, perché cioè, è un primo, un secondo, un dolce.
È un post secondo, secondo esatto. Me. O contorno al massimo, ma
perché tipo si mangia un pezzo di parmigiano e la mostarda di fianco, così di solito. Cioè noi facciamo così, poi non lo so.
A me la mostarda non piace, però grazie. Grazie per l'informazione. E invece...
tra l'altro c'è anche qualcuno che mette la mostarda nei tortelli di zucca.
Per no, dirti non, che non farmelo,
cambia sempre, dipende.
Ah, ok. E invece la
cassuela.
Cos'è?
È un piatto, diciamo, tipico del Varesotto, un secondo, che viene preparato con verze e lardo di maiale e viene fatto in questi pentoloni giganti dalle nostre nonne durante l'inverno normalmente. E normalmente è un piatto che nessuno quando sei piccolo non vuoi assaggiare perché c'è l'odore della verza
e quindi fa scappare anche
i fantasmi. Però quando lo assaggi la prima volta, soprattutto grazie al grasso del lardo, del maiale, te ne innamori, secondo me te ne innamori.
Che
perché
romantico.
È un piatto veramente buono, molto, e rappresenta appunto tutto il Varesotto, più che la Lombardia, proprio del nord-ovest della Lombardia.
Vabbè, io mi sono saziata, ci lasciamo...
Io direi di liberarci di tutta questo menù che va dai risotti al panettone.
E vediamo anche dei vini,
I vini.
Vabbè, i vini.
Allora... Franciacorta, tutti i vini bresciani.
Il Lambrusco di Gonzaga.
Qui vedo approvazione da tutti. Io non bevo vino.
Non siamo la Toscana, però comunque qualcosa abbiamo anche noi in Lombardia.
Eh beh, si difendono anche
tu
loro.
Tu non bevi vini?
Io non bevo vino.
Fuori da questa stanza!
Mi dispiace. Ma io direi quindi di liberarci da questa serie di ricette che va dai risotti al panettone, ascoltandoci insieme La libertà di Gaber.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Allora, dopo esserci ascoltati questa canzone di un milanese doc, torniamo a Milano. Che cosa ci dici, Giacomo?
Allora, Milano, capoluogo della regione Lombardia, abbastanza decentrata perché è a ovest della Lombardia, e è importante...
Perché nessuno sa dov'è Milano, nessuno.
È importante sia a livello nazionale che a livello europeo. Ad esempio, Milano è capitale della moda. È, oltre, assieme a Parigi, è una delle città più importanti per questo settore.
Adesso hai aggiunto... Ah no, vai Roby.
Abbiamo il quadrilatero della moda con le quattro vie, che è praticamente via Monte Napoleone, via Alessandro Manzoni, via della Spiga e Corso Venezia.
Sono anche le vie più di lusso, diciamo.
Esatto. Ci sono tante marche, tanti negozi importanti.
Ad esempio, queste vie attirano molto il turismo asiatico, poiché i turisti asiatici che magari conoscono questi marchi ma non ne hanno mai acquistati vengono a Milano sapendo che la città è famosa per la moda e vengono a fare shopping in questi negozi
di lusso.
Tra l'altro, un milanese doc mi pare che sia Stefano Gabbana, che è uno dei due che ha fondato Dolce Gabbana.
Sì. Esatto.
Poi tutte le star.
Poi di Milano, comunque Milano è anche capitale finanziaria d'Italia, perché la borsa è collocata a Piazza Affari, quindi vicino al Duomo, a pochi passi dal Duomo, e quindi è a Milano. E il fatto che la borsa sia a Milano deriva da quando sono state privatizzate le borse, inizio Novecento, metà Novecento, e quindi le borse di Roma, Venezia, eccetera, sono state chiuse e sussunte nella borsa milanese.
Pensavo stessi per citare un fatto storico risalente all'anno zero, però no. Si è limitato al Novecento.
E poi comunque ci sono un sacco di economisti provenienti da Milano, cioè Tito Boeri, che è il presidente dell'INPS.
Abbiamo una delle scuole più famose per l'economia, anche se è privata, perché
la Bocconi.
Ricordiamo che il presidente della Bocconi è stato presidente del governo qualche anno fa.
Stiamo parlando di Mario Monti.
Esatto.
Pubblicità.
E invece, Brenda, tu che vieni da un paesino più piccolo in provincia di Mantova, non so se sei mai stata a Milano e soprattutto le differenze che hai notato quando sei stata a Milano.
Che quasi una metropoli. Io sono stata a Milano 2 o 3 volte e devo dire che non mi piace come città, perché non è proprio il mio genere, ma soprattutto perché vengo da una realtà totalmente diversa, anche se facciamo parte della stessa regione, c'è davvero un abisso. E noi probabilmente, con il fatto che siamo più vicino all'Emilia, sentiamo molto il clima emiliano, e quindi non so, i milanesi ci passano abbastanza come quelli con la puzza sotto il naso, facendo un po' di pregiudizi. e niente, anche non so, i locali, la vita in generale è totalmente diversa e la viviamo in modo diverso, anche il divertimento.
Diteci una giornata tipo di un gonzaghese si dice?
Sì.
Di un bustorsizzino. No, di un milanese, dai.
Devo partire,
sì,
io col botto.
Da chi l'ha vista poche volte.
No, nella fascia di età di 20 anni, perché posso parlare di questo, a Gonzaga non c'è assolutamente niente. Perché appunto siamo in provincia e i locali sono i soliti bar e così. Però con i miei amici soprattutto... Noi siamo, cioè si fa il giro dei circoli arci e si cerca qualcosa da fare in questo modo. Poi vabbè, ci sono eventi però c'è da spostarsi almeno di 20 km per cercare serata.
E prima di avere la macchina come facevate?
Prima di avere la macchina
a casa a vedere film su Netflix
non esisteva ancora.
No, prima di avere la macchina insomma si chiede ai genitori, si supplicano e loro, capendo la nostra situazione, ci venivano incontro, insomma.
Detto che 9.000 persone, giusto?
Sì.
C'è anche
tre di questi, quattro di questi sono famiglia Facchini. Sono gli altri 8.000.
Quelle 1.000 macchine la sera accompagnare i figli. Una lunga carovana.
E invece Giacomo, una giornata tipo di un milanese.
Appunto, ho chiesto la popolazione di Gonzaga perché... per far capire la differenza.
Per sminuire.
Per far capire perché.
Pochi ma buoni.
Da quasi un milione e mezzo di abitanti a 9.000 abitanti c'è molta differenza. Secondo me Milano è la città dove puoi trovare di tutto. Ed è per questo che secondo me è anche diversa dalla nostra capitale. Perché a Milano davvero ci sono tantissime culture diverse e quindi cambi quartiere, fai 5 minuti a piedi e trovi una realtà totalmente diversa da quella che hai sempre conosciuto. Una serata tipo a Milano nella nostra fascia di età, quindi 20 anni circa, può variare molto, può variare dalla serata in colonne, dove la gente va alle colonne di San Lorenzo, si ritrova lì, beve birra cheap, diciamo.
Quindi
basso...
questa è una cosa un po' per studenti.
Sì, diciamo che
studenti fuori sede.
A me questo tipo di serata ricorda molto la serata che tendo a fare qua a Trento con il gruppo di amici di sociologia.
Serate che snobba molto spesso.
Vanno a finire molto spesso in un posto abbastanza famoso di Trento, dove ci si ritrova per questa via.
La scaletta, lo sai che tra l'altro...
basta.
Lo sai che tra l'altro è assonanza tra te, tra Milano e Roma, è che gli studenti si ritrovano a San Lorenzo. Lo sapevi? Non lo so, perché adesso sono un sacco intrippata con Roma.
Comunque no,
beh, c'è anche la zona dei Navigli.
Poi
comunque...
c'è, diciamo che tre zone, due zone sono le zone principali di vita notturna a Milano. La zona dei Navigli, che comprende anche le colonne leggermente più a nord, e la zona, il quartiere Isola. La zona dei Navigli è famosa per gli aperitivi, i soliti aperitivi fatti sui Navigli, dove ci sono tantissimi locali che con musica diversa fanno aperitivi molto diversi.
Sono molto costosi o prezzi moderati?
Trovi prezzi più costosi come cose più alla portata di uno studente. E diciamo che... c'è il paesaggio, pur essendo dentro una città che potrebbe essere considerata grigia come Milano, è un paesaggio molto bello perché i Navigli e tutto il tramonto. Poi da noi l'aperitivo inizia alle 7, non inizia come qua a Trento alle 2 di pomeriggio.
Qui a Trento è un estremo per non scendere nel Veneto, perché
ma è colpa dei veneti, c'è la poc da fe.
E niente, questa è la zona dei Navigli. Poi c'è la zona pochettino più elevata a livello di costi eccetera, di lusso, che è
per i VIP.
Sì, perché trovi anche abbastanza, molto spesso ti capita di trovare quelle che vengono considerati VIP, che poi io
Ferragni.
Non considero, non a quelle di quel calibro,
Vedez,
però...
Leone, Ferragni, no, Leone...
Diciamo che la zona lusso, la sera è, secondo me, il Sempione, il Parco Sempione, che è proprio dietro il Castello Sforzesco. È una zona dove adesso hanno aperto diversi posti, locali notturni, lounge bar, cocktail, ristoranti bistro, che fanno cose molto diverse dalla tipica cena di lusso alla serata di cocktail che dura anche più tempo, e lì trovi veramente tanta gente considerata VIP, però ovviamente hanno anche un prezzo più alto,
più elevato.
Esatto. Poi diciamo la zona, comunque l'ultima zona notturna che si è rivitalizzata negli ultimi 10 anni direi circa, è il quartiere Isola, che ha aperto molti più posti. Il quartiere Isola era famosa per un locale in particolare, che è il Blue Night, che è il locale per eccellenza del jazz in Italia. In quel locale tutti gli artisti jazzisti sono passati di lì. E
quindi per gli ascoltatori appassionati di musica jazz consigliamo questo locale.
Esatto. E comunque in generale nel quartiere Isola tu puoi trovare tantissime cose diverse, molti posti che variano, ed è questa secondo me la bellezza di Milano, che facendo due passi incontri qualcosa che era per te sconosciuto fino magari l'attimo prima.
Che perla, ti prego mettimi su una musica dopo questa perla perché sono...
Ebbene sì, sulle note di questa perla passiamo le note di Buonasera signorina di Adriano Celentano.
Signorina buonasera, it's time to say goodnight to Napoli. Dove Zappol has to whisper buonasera, without the moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina will go walking in the mountains of the sky, coming to sight.
Stessa storia, stesso posto, stesso bar, stessa gente che viene dentro, consuma, poi va. Non lo so che faccio qui, esco un po'.
Allora, abbiamo ascoltato Adriano Celentano, che Brenda non sapeva essere di Milano. E così parlando un po' sono venuti una serie di nomi di persone nate in Lombardia. Adesso ve ne dico alcuni. Vabbè, allora, passando alla storia, abbiamo Cesare Beccaria, che è il giurista di spicco dell'illuminismo, quello che scriverà dei delitti e delle pene.
Vedo gli occhi di Giacomo illuminarsi alla
contro
parola
la pena di morte.
Eleonora Duse, Giovanni Battista Pirelli, che è il fondatore della Pirelli, che è nato in provincia di Lecco. Poi abbiamo Papa Giovanni XXIII, che nasce in provincia di Bergamo, sotto il nome di Angelo Giuseppe Roncalli, Cardinal Roncalli, che poi sarà appunto colui che aprirà il Concilio Vaticano II. Poi abbiamo Luchino Visconti, che sarà il regista del Gattopardo, Giuseppe Parini, citato durante le lezioni di italiano, Michelangelo Merisi, che è detto Caravaggio, che nasce a Milano e muore giovanissimo all'età di 39 anni, Virgilio, che abbiamo già citato, Giacomo del terzetto alto Giovanni e Giacomo, nasce a Milano. Quella della birra?
L'odoro.
Ah no, no, no.
Oddio che bestia.
Ok, niente gaffa, vengo galattica. Okay.
Chiara è rimasta ancora la sezione vino.
Sempre lì. Poi abbiamo Cochi del duetto Cochi e Renato, che Brenda
amori
non vedeva
miei. Ci ha fatto l'infanzia con Cochi e Renato, perché i miei avevano le cassettine e... veramente
invece
fantastici.
Giacomo ha fatto l'infanzia con Giuseppe Povia. Prima citavamo
i bambini fanno prima Giacomo, non sapete che prima Giacomo ha cominciato a cantare i bambini fanno durante la pausa musicale.
Esatto.
Poi altri cantanti sono Manuel Agnelli dei
After Hours.
Poi abbiamo Pietro Verri, che è lo zio di Manzoni, che poi in realtà perché c'è la storia, no, che Manzoni sarà concepito da un amante di Giulia, quindi avrà il cognome del padre, ma in realtà vabbè. Gian Giacomo Feltrinelli, che è il fondatore della casa editrice Feltrinelli, Elio e le storie tese, che si chiama in realtà Stefano Belisari, e Carlo Emilio Gadda, che è uno scrittore, Sandra Mondaini. Mi aspettavo un qualcosa per Sandra Mondaini.
Facciamo così.
Enrico Mentana, Enzo Iannacci, che ascolteremo più tardi, e basta.
Vedo gli sguardi dei nostri ospiti un po' persi alla lista di questi nomi.
Ragazzi, ma ero gasatissima ieri quando li ho trovati. Cioè,
magari si sentono a loro agio con il dialetto, vediamo un po'. Deliziateci con il vostro dialetto. Nelle precedenti puntate abbiamo avuto i molisani, con il loro dialetto inesistente e sconosciuto. Abbiamo avuto i siciliani, che ci hanno deliziato con nomi di dolci in dialetto. E poi abbiamo avuto nella prima puntata il Trentino,
Margherita.
Con Margherita abbiamo letto una poesia o una canzone?
No, erano una serie di proverbi trentini.
Era una serie di proverbi trentini. Voi invece,
io,
il vostro dialetto?
Allora, io premetto che il dialetto non lo so e non lo parlo, cioè riesco a capirlo, però non riesco a parlare.
Uguale.
Ma l'unica, vai, così,
l'unica cosa che ricordo di dialetto è una frase che diceva spesso mio nonno, e fa al pascin al pasciota lella wa che il barbota.
Traduciamo subito.
Che significa mangia e beve e a lavorare che si lamenta. Ovvero, questa frase va a descrivere il tipico fannullone, considerato nella nostra zona, colui che non fa
quindi
niente.
Quindi ti ha dato il fannullone per tutta la tua infanzia?
Molto spesso sì, quando ero piccolo, che guardavo la televisione, eccetera, e non facevo niente, mi diceva questa frase.
Invece che andare ad arare i campi.
Esatto, perché ecco, da noi c'è tanto la passione del lavoro, nel senso del fatturare, del fare.
E torniamo all'economia.
Questa è abbastanza settentrionale come frase, molto discriminatoria più che altro.
Non vedo l'ora che arrivino i veneti, secondo me dirà la stessa identica cosa. Perché anche i veneti.
Vabbè, ma cosa
dicono?
Ti aspettavi da un milanese?
Comunque preciserei che il dialetto.
Palla al centro.
Preciserei che il dialetto, secondo me, almeno il dialetto della mia zona, si è trasformato negli ultimi anni subendo un'influenza dall'inglese, perché molte parole che vengono usate
la fronte arricciata di Brenda
adesso derivano dall'inglese, tipo top.
Vabbè, ma top non è dialetto,
non è dialetto, è slang.
Però no, è più dialetto da noi.
Lo dice anche tuo nonno, tua nonna direbbe
no,
top.
No, però
allora non è dialetto.
Inizia a usare tanto.
Ma piuttosto passiamo a Mantova, che voi non lo saprete, ma io vi dirò questa cosa qui, che ci sono due dialetti separati, cioè un dialetto più occidentale di Milano, Varese, Como, Lecco, Lodi, Pavia e Novara, e un dialetto orientale, che invece è Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.
E Mantova.
E tu invece, Brenda, una frase così in dialetto?
No, allora io stavo pensando cosa potrei dire in dialetto, non lo so, perché veramente io lo conosco il dialetto perché le mie nonne parlano solo quello, e quindi per spirito d'adattamento lo impari. Però non so, mi è venuto in mente quando mia nonna, perché mia nonna andava alle risaie, e avevano la canzone Sir Padrun, non so se avete presente, che la prima storia fa Sir Padrun dalle belle braghi bianchi, fuori le palanchi, cioè praticamente sono le mondine che raccoglievano il riso e dicono, cioè cantano al loro padrone dalle belle braghe bianche di tirare fuori i soldi, che andiamo a casa. Mi è venuto in mente questo, e poi mi era successa una cosa qua a Trento. Io credevo che Sportina, che posso condividere con Chiara questa cosa,
esatto.
Sportina è la busta di plastica per fare la spesa. Sono andata a fare la spesa e ho detto al commesso, mi dia una sportina per piacere, e lui è rimasto, non so, mi guardava come se fossi un alieno, ma cos'è la sportina? E io da lì ho detto, beh, non credevo fosse dialettale, e In realtà non si usa, ma non si usa dappertutto.
Non è che è emiliano, ma emiliano romagnolo, sì. Perché
un po' sì, sì, è nella zona di Sportiva.
Io non
però...
l'avevo mai sentito.
No. Cioè, dovete sapere alla fine di tutto questo che Brenda si sente più emiliana che lombarda. Quindi la risentirete durante la puntata dell'Emilia Romagna.
Sarò qua a osservare.
E quindi dopo questa lezione di dialetto dei rispettivi paesini di provenienza, noi ci lasciamo con una serie di canzoni che vanno da Iannacci, Agnelli, Elio le Storie Tese, Gaber, Canova e tanti altri, e ringraziamo i nostri ospiti Giacomo e Brenda.
Li salutiamo.
Grazie
anche
a voi. Grazie a voi. Mi è piaciuto stare
e
qua.
Ci sentiamo alla prossima puntata.
Esatto, ciao a tutti.
Ciao. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no. Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Elio, 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 Elio,